Ora, devo subito dire, parliamo delle cose che Dio non rivela. Vi sono delle cose occulte, nascoste, che appartengono a Lui, che Dio non rivela. Quali? Molte, moltissime. E come mai non le rivela? Non le rivela perché non sono indispensabili, perché tiene conto dei nostri limiti, perché saremo capaci di comprenderle. Abbiamo già difficoltà a capire le cose rivelate, anche se sono rivelate chiaramente. Abbiamo difficoltà, figuriamoci le cose che Dio non rivela. Ora, vi sono dei credenti, molti credenti, e non vorrei che ce ne fossero anche fra di noi, avventisti del settimo giorno, che non accettano questa realtà e rifiutano di credere, perché invece di soffermarsi sulle cose rivelate si chiedono continuamente: ma perché questo, ma perché quell'altro, perché Dio non ha rivelato questo, perché Dio non ha rivelato quest'altro. Io nel mio lungo ministero ho trovato molti fratelli e sorelle imprigionati in queste domande e addirittura hanno perso la fede. Invece di occuparsi delle cose rivelate, si offendevano perché Dio non rivelava e non rivela certe cose. Poi devo dire che quelli che non sono credenti addirittura arrivano a insultare Dio, arrivano a bestemmiare, arrivano a dileggiare la rivelazione perché non è stata data secondo la loro intelligenza, secondo la loro sapienza. Queste persone non arriveranno mai alla salvezza, anche se c'è il detto che dice mai dire mai. Se continuano così, non arriveranno mai alla salvezza. Ascoltiamo una citazione di Elena White a questo proposito, nel libro Principi di Educazione Cristiana, pagina 138-140. Nessuna mente finita può comprendere appieno il carattere e le opere dell'essere infinito. Con le nostre ricerche noi non possiamo scandagliare le sue profondità. L'essere santo è e rimane avvolto di mistero, tanto per gli intelletti più vasti e più colti che per quelli più deboli e ignoranti. La parola di Dio, simile in questo al carattere del suo autore, contiene dei misteri che mai potranno essere risolti, da essere limitati. Dio però ha messo nelle scritture sufficiente prova della loro divina autorità. Anche nel mondo naturale siamo circondati da meraviglie che sorpassano la portata della nostra comprensione. Per conseguenza, perché essere sorpresi di trovare anche nel mondo spirituale dei misteri che non riusciamo a sciogliere? I misteri della Bibbia, lungi dal rappresentare un argomento contro di essa, sono tra le più forti prove della sua ispirazione. Se essa non contenesse, riguardo a Dio, nulla che noi non fossimo capaci di affermare, se la sua grandezza e la sua maestà potessero essere del tutto capite da menti terrene, la Bibbia non conterrebbe, come invece il caso, le prove inequivocabili della sua divinità. Una citazione molto importante, fratelli e sorelle. Il Dio si rivela, ma è avvolto di mistero. Il Dio si rivela, ma parzialmente. Il Dio si rivela per salvare l'uomo, non per soddisfare la sua, a volte, puerile, se non blasfema, curiosità. Adesso abbiamo visto che ci sono cose che Dio non rivela per niente e che noi cercheremmo invano nella Bibbia. La Bibbia non ne parla. Adesso vediamo invece le cose che Dio rivela parzialmente. Sono tante. Parzialmente però, l'origine del male e il problema della sofferenza, questo è uno dei grandi temi rivelati, ma parzialmente. Vi sono delle pennellate, vi sono dei testi, come i testi di Isaia 14, Ezechiele capitolo 28, altri ancora, questi sono i più famosi, che parlano dell'origine del male. Ma com'è stata questa origine del male? Quante volte mi hanno posto questa domanda? Ma perché il Dio ha agito così e non ha agito diversamente? Chissà quante volte l'avranno detto anche a voi. Ma perché il Dio ha permesso che Lucifero facesse quello che ha fatto? Perché? Come mai? Perché il Dio permette la sofferenza? Noi abbiamo delle risposte, ma abbiamo delle risposte insufficienti. La Bibbia dice che il male finirà. Quando? Quando tornerà Gesù? Quando il diavolo sarà sconfitto, sarà distrutto, le lacrime saranno asciugate dai nostri occhi. Non ci sarà più la morte, non ci sarà più grido, travaglio, Apocalisse capitolo 21, perché le cose di prima sono passate ed egli farà ogni cosa nuova. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali giustizia abita, nei quali giustizia abiterà. Sono delle spiegazioni parziali, perché noi non possiamo capire di più. Perché Dio vuole che noi esercitiamo la fede. Questa è una cosa molto importante. Se tutto fosse chiaro, la fede a che cosa servirebbe? Ma è scritto, parlando di Abramo, l'amico di Dio, il giusto vivrà per fede. E questo filo d'oro parte dall'Antico Testamento, arriva nel Nuovo Testamento fino alla fine. Il giusto vivrà per fede, ma se egli si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Le vie di Dio è un altro tema rivelato parzialmente. Isaia che cosa dice? Parlando della differenza che c'è tra le nostre vie e le vie di Dio. Una differenza enorme, la distanza dal cielo alla terra, dalla terra al cielo. Le vie di Dio non si possono comprendere. Giustamente viene detto, le vie di Dio sono infinite. Perché Dio agisce in un modo e non nell'altro? È la domanda che fanno sempre quelli che non credono. Come mai c'è questa illogicità in Dio? Per loro, per la loro mente curiosa. Per il credente no. Le cose occulte sono per il Signore nostro Dio. Quelle rivelate sono per noi, per i nostri figliuoli, per sempre, affinché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Ecco il fine della rivelazione, le cose rivelate, sia parzialmente sia chiaramente, devono aiutarci a salvarci, devono essere messe in pratica, non soddisfare la nostra brama curiosa, che finisce lì. Per esempio, le due nature di Cristo. Le due nature di Cristo, la natura umana e la natura divina. Questo tema che spaccò la Chiesa nei primi secoli e che fece scorrere fiumi di inchiostro e anche un po' di sangue. Ma la Bibbia non spiega, la Bibbia ci presenta Gesù, vero Dio e vero uomo. Ma non spiega, non ci dà altri particolari. Per esempio, gli Evangeli parlano della vita di Gesù, la nascita miracolosa, poi da 12 anni a 30 anni sappiamo che Gesù fu a Nazareth, lavorò nella bottega del padre Giuseppe falegname. Vi sono quelli che dicono: ma come si comportava da giovane, che amici aveva, cosa frequentava? Avrà frequentato senz'altro la sinagoga, perché era sua abitudine andare alla sinagoga, come ogni bravo ebreo, al sabato. E allora lì, voi sapete che c'è il fiorileggio degli Evangeli apocrifi, che parlano molto di Gesù, poi parlano di Maria, soprattutto, perché è sempre così. E allora i miracoli che Gesù fece prima della sua vita pubblica, la Bibbia non dice niente. E dobbiamo saperci accontentare di questo, perché non è necessario, il resto non è indispensabile. Un giorno sapremo, ma oggi no. C'è un testo famoso nel Vangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 20, versetto 30 e versetto 31. Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Gli Evangeli non sono una cronaca di tutti i fatti della vita di Gesù, no! Però questo basta affinché voi crediate che Gesù è il Figlio di Dio e credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi uno scopo pratico. La rivelazione è stata data per che noi crediamo in Gesù Figlio di Dio e possiamo essere salvati. Quindi Dio enuncia certe verità e non le spiega. E la Chiesa si è persa dottrinalmente, spiritualmente, finendo nell'apostasia, proprio perché non si accontentava del testo scritto. Però vi sono cose che Dio rivela chiaramente. Allora, riepiloghiamo. Cose che Dio non rivela. Cose che Dio rivela parzialmente, ne abbiamo enunciate alcune. Cose che Dio rivela chiaramente. Romani capitolo 1, versetto 19 e versetto 20. Infatti, quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla fondazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Quindi Dio si rivela chiaramente attraverso che cosa? Attraverso la rivelazione, attraverso la natura e attraverso anche la coscienza dell'uomo. Il Dio si rivela chiaramente. Che cosa sono queste verità rivelate chiaramente? Prima di tutto, l'amore di Dio, che riempie la Bibbia. Il Dio, dice il testo, ha allontanato da noi i nostri peccati, come un padre è misericordioso e buono coi figli, così Dio è misericordioso con noi, perché si ricorda che noi siamo polvere. Il Dio non ci ha trattati secondo le nostre iniquità. Venite, discutiamo assieme, dice il profeta Isaia, quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Venite, discutete, parliamo insieme, purificatevi. Il Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E vediamo questo amore adombrato nella figura di Abramo, che è pronto a uccidere Isacco, suo figlio, perché amava il Dio, anche se non capiva il motivo della richiesta di Dio. E quando l'angelo dell'Eterno fermò il braccio di Abramo affinché non uccidesse il figlio, capì ancora meglio. Ma qualcuno disse: nessuno però sul Calvario fermò la mano del padre che permise la morte di suo figlio, perché noi avessimo la vita eterna. Un amore incomprensibile, un amore che ci annienta, che ci umilia, un amore che ci fa piangere, perché noi diciamo: ma noi non meritiamo tanto, non meritiamo, noi siamo dei peccatori, ma il Dio ci ama, non soltanto ci ama perché ci ha perdonati, ma ci ama perché ci dà la forza di ubbidire, di andare avanti. L'amore di Dio straordinario, questo è chiaro nella Bibbia, non ditemi che non è chiaro, per favore. E quelli fra i cristiani che potrebbero dire non è chiaro, io gli direi: senti fratello, vai a rileggerti la Bibbia, l'hai letta la Bibbia, la leggi la Bibbia, ti nutri della Bibbia, perché se tu preferisci leggere altro o fare altro, allora è comprensibile che tu non capisca. Ma chi legge la parola di Dio e l'accetta capisce cos'è l'amore di Dio, il piano della salvezza. È chiaro o no? Certo che è chiaro. Attraverso l'economia ebraica, i sacrifici, il santuario, i servizi, la purificazione del santuario una volta all'anno, e poi tutta la catena profetica che ci fa capire che Cristo è il nostro sommo sacerdote nel santuario celeste, che sta purificando il santuario, che ci perdona. Poi il grande tema della legge e della grazia e della legge, i comandamenti di Dio, l'eternità dei comandamenti di Dio. Ma questo è chiaro per coloro che vogliono capire, che vogliono praticare, che vogliono salvarsi. Quelli che vogliono fare quello che gli pare, questo è un altro discorso. L'eternità del sabato. Il comandamento che contiene la firma dell'autore della legge, i titoli l'estensione del suo dominio, il Signore creatore del cielo e della terra. È chiaro nell'Antico, è chiaro nel Nuovo Testamento, per chi vuole accettare la verità, per chi non vuole lasciarsi guidare dai pregiudizi terreni, ma guidare veramente dallo Spirito Santo, che Dio dà a quelli che gli ubbidiscono. È il ritorno di Cristo, è una verità chiara, chiarissima, attraverso tutta la catena profetica. Il ritorno di Cristo riempie l'Antico e il Nuovo Testamento, Cristo che ritorna in gloria. Io mi domando, ma perché nelle chiese cristiane si parla così poco del ritorno di Cristo? Si parla di politica. Una volta si diceva, nella Chiesa Cattolica si parla di politica. Adesso le altre chiese fanno come la Chiesa Cattolica, parlano di politica. Poi parlano di psicologia, parlano di cultura. Le chiese sono diventate dei club di cultura. Ma predicate la parola di Dio. L'Apostolo Paolo dice a Timoteo, taglia rettamente la parola della verità. Insisti a tempo, fuor di tempo. Predichiamo la parola di Dio, diamo posto alla parola di Dio. Eh sì, ma se la parola di Dio non ha posto nei cuori dei ministri cosiddetti di Dio, come fanno a predicare la parola che non amano? O si lasciano guidare da una certa teologia tradizionale, filosofica, liberale? Predica a tempo e fuor di tempo. Riprendi, sgrida, esorta, predica la parola, dice l'Apostolo dal carcere romano a Timoteo, predica la parola. E noi dobbiamo predicare questa parola che è Cristo Gesù, non soltanto che è nato, non soltanto che è morto per i nostri peccati, che è risuscitato, intercede e poi ritornerà in gloria. Ma se noi crediamo soltanto nella nascita di Cristo come Salvatore, nella sua morte, nella sua resurrezione, ma noi crediamo parzialmente in Cristo. Ma perché vogliamo togliere a Cristo la gloria del trionfo? Ma perché nelle chiese cristiane non si parla di più del ritorno di Cristo? Ho detto nelle chiese cristiane, non si parla di più. E nelle chiese avventiste noi parliamo di più del ritorno di Cristo? O parliamo soltanto di tante altre cose? Noi avremmo meno problemi interpersonali, meno bisticci, meno lotte per le elezioni di chiesa, per tutte queste cose che hanno la loro importanza, ma secondaria. Di fronte alla preparazione in vista del ritorno, avremo meno problemi come avevamo meno problemi un tempo, 30, 40, 50 anni fa, quando non avevamo soldi, quando c'erano le bombe che fischiavano, quando c'era la fame. Allora c'erano problemi esistenziali, si amava di più la parola di Dio. Queste sono cose chiare rivelate da Dio. Sono per noi e per i nostri figliuoli, affinché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. E poi il giudizio che è tanto odiato dai cristiani, dalla maggior parte dei cristiani, non soltanto dei seguaci del New Age, che negano l'esistenza di un giudizio. I cristiani oggi, che non leggono la Bibbia, sono presi da un sentimento, ma Dio è buono, Dio perdonerà, amnistia generale. No, niente amnistia generale. Il Signore è buono, ma il Signore è giusto. E l'Antico e il Nuovo Testamento parlano chiaramente di un giudizio che deve venire. Ecclesiaste, capitolo 12, Versetto 15. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo, poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Tutti compariranno davanti a Dio, chi prima, chi dopo. L'importante è che noi ci presentiamo con l'avvocato difensore e saremo salvati perché ci diventerà. Quindi il credente comparirà in un giudizio di assoluzione, mentre il non credente apparirà in un giudizio di condanna, di giudizio, perché non ha creduto, non ha l'avvocato difensore. Il movimento avventista è sorto in seguito allo studio delle profezie del ritorno di Cristo, che poi si riassumono nel giudizio finale, chi sarà salvato, chi sarà perduto. Apocalisse capitolo 14, e questo è il messaggio che noi siamo stati incaricati di predicare per avvertire il mondo. Capitolo 14 di Apocalisse, versetto 6 e 7, poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva con gran voce: temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Sono cose chiare, chiarissime, e questa, diciamo, rivelazione chiara è riassunta in Colossesi capitolo 2, versetto 2, seconda parte, e 3. Colossesi 2, versetto 2, seconda parte, e 3. Mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza, per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Quindi cose chiaramente rivelate. E adesso arriviamo al punto finale, perché mettiamo in pratica cose rivelate che devono essere messe in pratica, altrimenti non hanno valore. Deuteronomio capitolo 6, Deuteronomio capitolo 6, versetto 4 a 7. Ascolta Israele, l'Eterno l'Iddio nostro è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Queste verità sono per te e per i tuoi figli, per sempre. Giosuè, capitolo 1, versetto 7 e 8. Cosa dice il Signore al successore di Mosè? Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Quindi guardate come il Signore insiste sul fatto che la rivelazione deve essere messa in pratica. E Gesù, capitolo 7 di Matteo, versetto 24, non fa altro che ribadire questa grande verità. Matteo capitolo 7, versetto 24. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Chiunque ode però e non mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che la sua casa l'avrà costruita sull'arena, sulla sabbia. Appena viene una piccola alluvione va tutto a catafascio. Poi ancora, Primo Giovanni, capitolo 1, versetto 6, Primo Giovanni, capitolo 1, versetto 6, se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Non mentiamo, mentiamo perché non mettiamo in pratica la verità. L'esempio fulgido della messa in pratica della parola di Dio rivelata è Gesù Cristo. Egli non mette in pratica soltanto la parola, egli è la parola fatta carne. Ebrei, capitolo 5, versetto 8 a 10, voi avete senz'altro indovinato il testo, Ebrei, capitolo 5, versetto da 8 a 10. Benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Autore di una salvezza eterna per tutti quelli che gli ubbidiscono, che mettono in pratica le cose rivelate da Dio. Fratelli e sorelle, noi ci troviamo in mezzo a una cristianità che ha le case piene di Bibbie, ma le legge poco. È vero che ci sono dei cristiani che non hanno mai sentito parlare della Bibbia, e questo è tragico. Perfino un papa, Giovanni XXIII, disse tanti anni fa: andate a casa, se avete una Bibbia leggetela, se non l'avete andatela subito a comprare. Finalmente, dicemmo noi, evangelici, ci fu un tempo in cui la Chiesa Cattolica invece, cosa faceva la Chiesa Cattolica? Non soltanto requisiva le Bibbie trovate ai laici, ma bruciava quelli che leggevano la Bibbia. Finalmente, anche la Chiesa dice leggete la Bibbia, ma vi sono tante Bibbie che non vengono lette, sono cristiani distratti, occupati a fare soldi, a divertirsi, a mangiare e bere e a vivere per le vacanze, crociere di qua, crociere di là. Lo studio della Bibbia è una cosa seria, fratelli e sorelle. La parola di Dio dice che dobbiamo investigare e investigando noi impariamo e ci riempiamo la mente delle grandi verità. Romani 11, da 33 a 36. O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato per il primo, egli sarà contraccambiato, poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. Fratelli e sorelle, vorrei leggere un'altra citazione di Ellen White nel libro Evangelizzare, nella versione francese, la pagina 560, dice quanto segue. Delle lettere ci sono giunte che fanno allusione a dei punti sui quali il Dio non ci ha dato la luce. E noi non esitiamo a dire a quelli che ci fanno queste domande: noi non sappiamo. Non esitiamo, dice la sorella White, a dire: noi non sappiamo. Dobbiamo essere capaci di dire: non lo so. Quando non c'è la risposta nella Bibbia. E continua: la grande preoccupazione di ogni uomo dovrebbe essere di conoscere il Dio e di applicare i suoi precetti. Beati quelli che odono la parola di Dio e l'osservano. Quelli che si mostrano così curiosi di scoprire le cose che non sono state rivelate nelle scritture sono generalmente lettori superficiali. Per quello che riguarda i soggetti relativi alla vita pratica di tutti i giorni, noi non agiamo in accordo con la volontà del nostro Padre Celeste quando ci diamo a congetture su questioni che egli ha giudicato bene di custodire nascoste ai nostri occhi. Se noi per caso ci siamo fatti delle domande o abbiamo fatto delle congetture così, confessiamo il nostro peccato, perché non è quello che Dio vuole. Le cose occulte sono per il Signore nostro Dio. Le cose rivelate sono per noi, per i nostri figliuoli, affinché noi mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge, tutti gli insegnamenti della parola di Dio. Quando tornerà il Signore, ci saranno ancora cristiani che si chiederanno come mai il mondo è rotondo invece di essere quadrato. E perché mai questo? E perché mai quell'altro? E perché mai io sono così e non sono fatto in modo diverso? Vi ricordate la discussione in Geremia tra il vasaio e l'argilla? Ma dice: ma il vaso dirà al vasaio: perché mi hai fatto così? Ma no, è una cosa insensata. Il vasaio ha la libertà di fare i vasi in un certo modo, e i vasi hanno il dovere di contenere qualcosa. Non sono stati fatti per contenere aria, sono stati fatti per contenere qualche cosa. E poi l'apostolo Paolo, in una sua celebre immagine poetica, se volete, l'apostolo Paolo dice che i nostri vasi devono essere tenuti come si deve. Paragona il nostro corpo a un vaso. I nostri vasi, dico io, perché esprimono tutta la fragranza di quello che vuole il Signore, sapete cosa devono fare? La fine dei vasi di Gedeone. Vi ricordate che fine fecero? Buttati per terra, schiantati. Noi dobbiamo rompere il nostro vaso per fare uscire la fragranza del profumo del Signore, che ci ha fatti per questo scopo. Le cose occulte sono per il Signore, le cose rivelate sono per noi e per i nostri figliuoli, affinché noi mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. È la mia preghiera. Amen.